Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
In tutto il mondo occidentale l'estrema destra non è più ai margini, ma ormai è al centro della scena politica. In alcuni paesi, come l'Italia, è diventata la principale forza di governo. Dall'Ungheria fino agli Stati Uniti, leader e partiti sempre più radicali incitano all'odio verso i nemici esterni e interni, normalizzano pericolose teorie del complotto e guidano l'assalto alla democrazia liberale, sia in senso figurato che letterale. Termini come sostituzione etnica e reimmigrazione stanno diventando linguaggio comune, aprendo varchi per giustificare politiche anti-immigrazione e xenofobe. Siamo entrati, insomma, in quello che il giornalista ed esperto di estrema destra, Jeff Charlotte, chiama il momento fascista globale, una fase di transizione tra democrazia e autocrazia. Nell'ambito della prima edizione di Valigia Blu Live, durante il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, ne hanno parlato il giornalista della Repubblica, Paolo Berizzi, sotto scorta dal 2019 dopo minacce e atti intimidatori, la giornalista Annalisa Camilli, inviata di Internazionale, e Leonardo Bianchi, esperto di teorie del complotto e autore del libro Le prime gocce della tempesta. Il momento fascista globale, questa è Valigia Blu Podcast.
Buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie di essere qui così numerosi a parlare di un tema allegro e spensierato come quello che staremo per affrontare tra poco. E dunque io sono Leonardo Bianchi, sono giornalista e autore, il mio ultimo libro si chiama Le prime gocce della tempesta, che penso forse da qualche parte, insieme a Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica e autore di Il ritorno della bestia, che uscirà martedì, cioè dopodomani. Poi invece alla mia sinistra c'è Annalisa Camilli, giornalista internazionale e autrice di vari libri, tra cui Legge del mare e anche quello sul quale non mi ricordo il titolo, scusa.
Un giorno senza fine.
Un giorno senza fine. Dunque, io allora adesso introdurrò brevemente il tema del panel e poi faremo una discussione insieme ad Annalisa e Paolo. E dunque il tema, il momento fascista globale, è un'espressione che viene da un'intervista che ha fatto il giornalista statunitense Jeff Charlotte, che doveva essere in collegamento con noi ma non c'è per motivi insondabili, cioè un po' ghostato, diciamo. E il momento fascista globale lui lo intende come un momento, diciamo così, crepuscolare tra la democrazia e l'autocrazia, che è un po' il momento in cui stiamo vivendo adesso, un momento in cui c'è una forte ascesa di partiti e leader dell'estrema destra, è un'estrema destra molto diversa da quella a cui eravamo stati abituati nell'inizio del dopoguerra, e movimenti che si coagulano attorno a certi temi, certe parole d'ordine e anche certi leader. È appunto un momento crepuscolare, perché è un momento in cui si riesce a vivere ancora, a sopravvivere in uno stato di regime democratico, però a patto di rispettare certe condizioni, dette o non dette. Lo abbiamo visto appunto in questi giorni, cosa vuol dire rispettare certe condizioni, lo abbiamo visto ieri con il caso Scurati, di cui sicuramente dopo parleremo. E appunto sono condizioni che però a un certo punto, all'improvviso, cambiano. E quindi non diventa più, non si può più sopravvivere in uno Stato democratico, diventa qualcos'altro. E il punto centrale di questo momento fascista globale non è il ritorno ai regimi del passato, non è tanto il ritorno, non è il ritorno di dittature con camicie nere o brune che marciano per strada o marce varie. Il punto è un altro, è la progressiva erosione della diga che si è separato nel consenso post-bellico il conservatorismo dall'estremismo di destra. È una diga che sta crollando perché i partiti della destra radicale e anche istituzionale tradizionale sempre più abbracciano teorie del complotto, retoriche apocalittiche e cercano di attaccare frontalmente la democrazia liberale. E lo vediamo in tutti i paesi, Italia inclusa, ovviamente ne parleremo. Faccio solo due esempi per far intendere, per far capire quello di cui cerchiamo di parlare oggi e quello cui stiamo affrontando come società collettiva. Uno ad esempio è lo sdoganamento di una teoria del complotto, quale la sostituzione etnica. È un tema di cui si è parlato molto in questi ultimi tempi. È un tema che fino a qualche anno fa era completamente confinato nel recinto ideologico dell'estrema destra neonazista statunitense e dell'estrema destra francese, che sono i posti in cui è nato. Questa è una teoria che fondamentalmente sostiene che i flussi migratori non sono il frutto di fattori complessi e compositi ambientali, bellici, sociali, economici e altro, ma il piano preordinato da oscure elite apolidi, come vengono chiamate, che è, taglio corto subito, una parola in codice per dire ebrei, e che appunto vogliono sostituire o addirittura annientare i popoli autoctoni. Popoli autoctoni vuol dire i popoli con la pelle bianca e i popoli cristiani fondamentalmente, cioè quelli europei e statunitensi bianchi. Ecco, questa parola nel corso degli ultimi anni è diventata completamente normalizzata e sdoganata in tanti paesi. Negli Stati Uniti l'ha rilanciata Trump, l'hanno rilanciata conduttori come Tucker Carlson, che secondo i calcoli del New York Times, ad esempio, l'ha citata 400 volte quando era host di Fox News. In Francia è stato il centro dell'ultima campagna elettorale, propagata soprattutto da Eric Zemmour, che tra l'altro è anche un alleato della nostra Presidente, sta diventando un alleato della nostra Presidente del Consiglio. E in Italia ovviamente è stata citata da Matteo Salvini, è stata citata da Giorgia Meloni, è stato citato anche dal cognato di Giorgia Meloni recentemente, che è anche ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che ha trovato il tempo di citarla tra un consiglio su quale olio bere e mentre cucinava i granchi blu, ecco. E dopo appunto questa, e questo è un caso ad esempio di sdoganamento e normalizzazione. Un altro caso, anche questo recente, è legato a un'altra parola. Il secondo esempio che vi porto è quello della remigrazione, magari è un termine che avete sentito, ma la maggior parte delle persone non sa cosa vuol dire, perché è un termine apparentemente innocuo, no? Remigrazione, neutro, remigrazione vuol dire un ritorno quasi volontario, no? Qualcosa di spontaneo. Ecco, in realtà è una parola in codice nata in seno dell'estrema destra francese che vuol dire sostanzialmente deportazione forzata. Ed è un termine che è apparso nelle cronache recenti della Germania, perché la testata Correctiv ha scoperto che alcuni membri di Alternative für Deutschland si erano incontrati con esponenti di movimenti extraparlamentari identitari neonazisti per discutere appunto un piano di remigrazione, cioè di deportazione forzata di 2 milioni almeno di persone dalla Germania, tra migranti regolari e irregolari e addirittura cittadini tedeschi non assimilati, cioè non bianchi fondamentalmente. E ovviamente il caso ha destato grande scalpore e grandi proteste, anche perché ricorda chiaramente un passato, un piano preciso del passato, che è il piano Madagascar, elaborato dai nazisti nel 1940, che prevedeva la deportazione di 4 milioni di ebrei in Madagascar, per l'appunto un piano che poi è stato sostituito dalla soluzione finale. Quindi diciamo che una delle lezioni di questa storia è che quando un gruppo di tedeschi di estrema destra si incontra in un hotel, di solito non va mai a finire bene, ecco, non esce mai nulla di buono. E poi il caso dell'AfD, non l'ho citato a caso, perché l'AfD è un partito che, come tanti altri, è partito, appunto, scusate il gioco di parole, da percentuali molto basse e nell'arco di molto poco tempo ha duplicato e triplicato anche il suo sostegno. Questo è stato possibile appunto attraverso una fase di normalizzazione dell'estrema destra radicale, permessa anche dai partiti della destra tradizionale, che hanno cercato di inglobarli al loro interno, nelle loro coalizioni, per addomesticarli o cercare di rosicchiargli un po' il bacino elettorale, di fatto sdoganandoli, e ovviamente tra l'originale e la copia le persone preferiranno sempre l'originale. E poi anche da un rapporto simbiotico e perverso con certi media, lo vediamo molto bene anche in Italia, purtroppo, ma non solo. E un'altra cosa che, e qua chiudo, che accomuna tutti questi partiti in ascesa, partiti che fino a pochissimo tempo fa erano completamente ai margini della scena pubblica e politica, è anche il tentativo di assaltare la democrazia liberale, assaltarla in tutti i modi possibili, in maniera legale e anche illegale, come se abbiamo visto il caso più eclatante, appunto il 6 gennaio del 2021 negli Stati Uniti, quando l'attacco alla democrazia è stato proprio fisico, violento e un tentativo insurrezionale di scardinare le regole democratiche e di impedire la certificazione del voto. E questo per dire quindi che rendersi conto che siamo in un momento fascista globale è rendersi conto che la democrazia liberale uscita dal dopoguerra non è più una cosa scontata. Non è affatto una cosa scontata, perché ci troviamo di fronte a partiti, movimenti e leader che non vogliono tornare al passato, ma vogliono costruire un mondo nuovo, un mondo in cui senza più la pregiudiziale antifascista, un mondo pieno di nemici alle porte, di invasioni immaginarie, e un mondo in cui le regole democratiche sono un ostacolo alla conquista del potere e alla modellazione di una nuova società. Riconoscere questo significa riconoscere che la democrazia non è più così scontata ed è difficile da accettare, però purtroppo è così. E siamo in questo momento fascista globale, appunto. Detto ciò, io volevo appunto passare la parola ad Annalisa chiedendole, ho parlato di costruzione del nemico, ecco, il nemico per eccellenza di tutti questi movimenti sono i migranti, quindi chiederei di fare, se è possibile, di fare un excursus su come la xenofobia, il contrasto all'immigrazione si lega con l'ascesa anche di questi partiti, di questi movimenti e quanto è centrale la questione nei loro programmi.
Sì, grazie, buonasera a tutte e tutti. Se mi permetti, Leonardo, prima di cominciare di rispondere alla tua domanda, vorrei leggere l'ultima parte del discorso di Antonio Scurati, che non è stata trasmessa dalla RAI. Siamo a pochi giorni appunto dal 25 aprile, festa che fonda la nostra Repubblica, la nostra democrazia. E Antonio Scurati aveva preparato, appunto, come sapete, un monologo sul 25 aprile e questo monologo finiva così, perché le parole appunto sono importanti. Mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell'anniversario della liberazione dal nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Finché quella parola, antifascismo, non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Noi, questo monologo appunto è stato impedito che fosse trasmesso, appunto la conduttrice poi ha letto il monologo, Serena Bortone, imponendosi, e ovviamente noi oggi siamo qui a chiederci come sia stato possibile, come sia possibile che in un paese fondatore dell'Unione Europea, in un paese del G7 che presiede tra l'altro quest'anno il G7, la TV pubblica italiana non permetta a uno scrittore vincitore del premio Strega, che ha scritto appunto dei libri meravigliosi sul fascismo italiano, di pronunciare queste parole. E questo è stato possibile perché quell'altra parola, antifascismo, per chi ci governa, che è erede appunto del Movimento Sociale Italiano, un partito che ha nel suo simbolo ancora riferimenti diretti al simbolo, ai simboli appunto del fascismo, questa parola antifascismo è molto difficile da pronunciare. L'anno scorso, proprio mentre ci avvicinavamo a celebrare appunto il 25 aprile, vi ricorderete, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, disse delle Fosse Ardeatine che erano stati uccisi i martiri delle Fosse Ardeatine perché italiani, cercando appunto di nazionalizzare quella strage e di cambiare la storia. E così all'epoca appunto Ignazio La Russa disse che l'attentato di Via Rasella era stato un attentato contro una banda di pensionati, no? Tutte queste parole, tutto questo, e contemporaneamente, come ricordavi, il ministro Lollobrigida parlò del pericolo di una sostituzione etnica. Se oggi è possibile che dei rappresentanti istituzionali, le più alte cariche dello Stato, abbiano una posizione così ambigua rispetto al fascismo storico, e quindi, come dice giustamente Scurati, questo lascia la porta aperta al fantasma di quello che Umberto Eco avrebbe chiamato il fascismo eterno, è perché negli ultimi 10 anni, almeno negli ultimi 10 anni, il discorso pubblico è stato avvelenato. Abbiamo permesso che alcune parole fossero completamente sdoganate, entrassero nel nostro discorso pubblico, e lo hanno fatto appunto con gradualità, senza che ce ne accorgessimo. E come fu per il fascismo e come fu per il fascismo storico, queste parole hanno spesso riguardato inizialmente le minoranze, i senza diritti, quindi gli stranieri, quindi le donne, non certo le donne non sono certo una minoranza, ma diciamo una categoria soggetta ai discorsi d'odio, e le minoranze religiose. Se andiamo a vedere il barometro dell'odio di Amnesty International delle ultime elezioni europee, quelle precedenti a queste, vediamo molto chiaramente che i politici che hanno incassato di più dalle elezioni sono stati quelli che sui social network hanno abbracciato dei discorsi d'odio rispetto a queste tre categorie: i migranti, gli stranieri, le donne, discorsi misogini e le minoranze religiose, in particolare l'Islam. Questo è di nuovo un indicatore, ma c'è una storia anche con degli sviluppi recenti che secondo me racconta bene questo processo che dura da almeno 10 anni. È la storia della Juventa, il caso Juventa è un caso italiano ma internazionale, europeo. Vi ricorderete appunto, è notizia dell'altro ieri, il proscioglimento di tutti e 10 gli imputati del caso Juventa. Si trattava di 10 operatori umanitari, di grandi organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere, Save the Children, e poi di una piccola organizzazione di attivisti, la Jugendrettet, una piccola organizzazione di attivisti tedeschi. All'epoca, intorno al 2014-2015, queste organizzazioni umanitarie decidono di aiutare le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale. All'epoca c'erano delle operazioni governative, prima l'operazione Mare Nostrum del governo italiano, poi l'operazione Triton, dopo questo naufragio gravissimo, di nuovo molto vicino all'anniversario, abbiamo celebrato qualche giorno fa il 9° anniversario del più grande naufragio avvenuto nel Mediterraneo centrale nella storia recente, avvenuto il 18 aprile del 2015. Morirono più di 1000 persone al largo della Libia. In seguito a questo naufragio, appunto, fu ripristinata una missione governativa europea chiamata Triton, cioè l'opinione pubblica europea all'epoca decise insieme ai politici che era giusto soccorrere le persone che rischiavano di morire in quella che è considerata la rotta più pericolosa del mondo. Ma in quel momento, esattamente in quel momento, cominciò a penetrare appunto questo discorso di odio e di mistificazione rispetto al soccorso in mare. Ed è una cartina di tornasole molto efficace guardare a che cosa è successo al soccorso in mare e al discorso sul soccorso in mare, e quindi sugli arrivi irregolari, per capire come l'estrema destra è riuscita a penetrare nel discorso pubblico, trasformandolo, intossicandolo e facendoci di fatto, portandoci a discutere di fantasie, di teorie del complotto che sono arrivate nella bocca di tutti, nei discorsi al bar, perfino appunto le persone comuni hanno cominciato a parlare di teorie del complotto come la grande sostituzione. E appunto il caso Juventus è abbastanza emblematico. All'epoca appunto diverse organizzazioni umanitarie intorno al 2015 scelsero di aiutare i governativi a soccorrere, e però intorno al 2016 cominciò un'operazione di discredito di queste organizzazioni, e tutto è partito da un think tank olandese chiamato Gefira, che alla fine del 2016 pubblicò un rapporto in cui metteva in fila tutte le teorie del complotto intorno appunto al soccorso in mare. Di fatto accusava gli umanitari e quindi i soccorritori di essere dei trafficanti, dei vice scafisti, poi è stato detto da un ministro della Repubblica, di avere un interesse economico nel fare questi soccorsi in mare, nel cercare un interesse economico nell'aiuto, nel soccorso, nella solidarietà, inoltre di favorire appunto quella che è la grande invasione che era in corso appunto secondo questi gruppi dell'estrema destra in quegli anni. Il 2015, ricordiamo, è l'anno della grande crisi dei rifugiati in Europa, arrivano più di 1 milione di siriani dalla rotta balcanica nel nord Europa, ed è quello l'anno appunto in cui cominciano a fiorire in tutti gli ambienti dell'estrema destra extraparlamentare europea delle teorie del complotto, che riprendono appunto delle teorie classiche. L'hai citata appunto la grande sostituzione, Renaud Camus, che è uno degli ideologi del Front National, condannato nel 2016 in Francia per incitamento all'odio razziale. Questa però diventa una delle teorie più fortunate, diciamo così, oppure la teoria del pull factor, una teoria contro cui molti di noi hanno speso appunto gli ultimi anni cercando di fare un lavoro giornalistico e quindi portando dati di realtà, fatti, testimonianze, racconti delle persone che hanno vissuto in prima persona il viaggio. Tutto sommato, a 10 anni di distanza, da una parte la giustizia ha dato ragione alla realtà, ovviamente non poteva che essere così, non poteva andare altrimenti, nel senso che il processo appunto di Trapani si è concluso qualche giorno fa, dopo 7 anni, dicendo che il fatto non sussiste, cioè che questi umanitari che erano accusati di essere in combutta con i trafficanti, di rappresentare un fattore di attrazione, cioè con la loro stessa presenza favorivano l'arrivo, la partenza di migranti verso l'Europa, è fondata sul nulla, non è vera. Dall'altra parte però sicuramente a livello di opinione pubblica l'idea che è in corso una grande invasione in Europa ha funzionato, è diventata egemone, e questo è quello, diciamo, che riscontriamo un po' sulla questione migratoria, ma anche su altre questioni. Come spesso diciamo, i gruppi dell'estrema destra parlamentare hanno letto Gramsci meglio dei gruppi della sinistra, diciamo, e quindi la teoria appunto dell'egemonia culturale, hanno fatto propria la teoria dell'egemonia culturale, per cui sono riusciti di fatto su alcune questioni, come la questione migratoria, che è una questione molto complessa, per cui diciamo sarebbe necessaria una competenza, no? Abbastanza articolata, no? Per comprendere il fenomeno migratorio, sono riusciti in realtà ad impacchettare delle teorie fantasiose basate sulla fantasia, che però rassicurano, diciamo così, l'opinione pubblica mondiale, costruiscono un grande nemico a cui attribuire, diciamo, le ragioni, per esempio, della grande crisi del 2008, economica del 2008, e delle sue conseguenze, e poi delle crisi che si sono susseguite, il 2020, la pandemia, la crisi economica successiva, e poi le guerre in cui siamo immersi, e diciamo la crisi, le crisi più generali, diciamo politiche ed economiche, e diciamo un generale sentimento, no, di impoverimento e di crisi del nostro sistema politico ed economico. E quindi sono riusciti, diciamo, a imporsi. Tanto che, come dicevi, queste teorie sono passate, diciamo, con una tecnica che abbiamo, studiato abbastanza diffusamente in quel momento, in questi 10 anni. Sono stati i social network, ovviamente, il mezzo di trasmissione maggiore di queste teorie, attraverso, diciamo, dei presunti cittadini, che in realtà erano degli attivisti vicini ai gruppi dell'estrema destra extraparlamentare in Italia, vicini a Casa Pound, per esempio, che si presentavano appunto come semplici cittadini e che in realtà commentavano quotidianamente, con decine di post, tutte le operazioni, per esempio, di soccorso in mare, producendo una specie di controinformazione, di dossier in cui ribadivano appunto queste teorie del complotto. Le affermazioni appunto di questi personaggi, Luca Donadella è stato per esempio un ragazzo che si presentava come un semplice studente all'inizio del 2017, in realtà appunto girò un video con milioni di visualizzazioni, che ebbe milioni di visualizzazioni su YouTube, in cui formulava esattamente tutte quelle che poi sono diventati capi di accusa delle procure italiane contro gli umanitari nel corso degli anni successivi del 2017 e del 2018. Questo è evidentemente molto inquietante. Nel caso della Juventus ancora più, appunto abbiamo visto che molto spesso queste affermazioni sui social network venivano riprese da bot, venivano diciamo espanse, no? Da bot, da account automatici, poi venivano riprese da influencer che passavano diciamo questo messaggio, quindi o commentatori politici o politici veri e propri, che portavano questo messaggio anche in TV e quindi di fatto facevano entrare, sdoganavano, no? Questo discorso per il grande pubblico. Una cosa inquietante, chiudo sul caso Juventa, è che i due agenti della sicurezza che erano a bordo della nave di soccorso Save the Children hanno cominciato, diciamo, hanno prodotto tutto quel materiale, no? Che è stato poi alla base dell'indagine che ha portato al processo, erano due persone presumibilmente vicine agli ambienti appunto dell'estrema destra e che all'epoca appunto produssero un vero e proprio report spacciandosi per agenti di sicurezza che mandarono a Matteo Salvini, che all'epoca era il leader dell'opposizione, il leader della Lega, e che appunto si attivò per contattare la procura di Trapani, la quale poi successivamente mandò un agente sotto copertura dell'intelligence e istruì appunto quell'indagine che portò a questo processo, che è considerato un po' la madre, no, di tutti i processi contro le ONG. Appunto questo processo 7 anni dopo si è chiuso con un nulla di fatto, con la vita di tante persone che però è stata distrutta. L'opinione pubblica italiana però nel frattempo si è spostata decisamente a favore, diciamo, di queste, ha assimilato completamente l'idea che gli umanitari, che chi aiuta i migranti è complice e sta favorendo appunto un progetto di grande sostituzione. E questo è avvenuto appunto in qualche modo anche con la responsabilità dei giornali e dei giornalisti, perché a guardare le prime pagine dei giornali dell'epoca, devo dire, a rileggere le prime pagine dei grandi quotidiani italiani di quell'agosto del 2017, devo dire, fa un po' impressione vedere quei titoli strillati che appunto accusavano le ONG di essere trafficanti.
Dunque, a Paolo volevo chiedere di farci un... Allora, appunto, siamo in questo momento e a me sembra che l'Italia sia ancora una volta ben messa, cioè all'avanguardia su questo. Quindi ti chiederei di farci un riquadro appunto di come si colloca l'Italia in questo scenario internazionale appunto di cui stiamo parlando.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie al Festival per l'invito e ti rispondo subito. Prima vorrei dire una cosa. Solidarietà ad Antonio Scurati, solidarietà ad Antonio Canfora, solidarietà, l'elenco purtroppo sta diventando molto lungo, ma solidarietà anche a tutti quegli italiani costretti ad assistere a questo abisso che dal mio punto di vista è un'oscenità e dovrebbe preoccuparci. Il titolo della nostra chiacchierata è il momento fascista globale. In realtà a me pare che l'Italia vanti in questo momento un'eccellenza locale rispetto a questo tema. Quindi io lo vedo molto local e vedo l'Italia sul podio, in vetta alla classifica di questo momento fascista globale. E questo, devo dire, è un aspetto inquietante e che però francamente non mi sorprende. Cioè io mi sto in questi giorni mi sono sorpreso e continuo a sorprendermi di chi si stupisce anche rispetto alla vicenda Scurati. C'è la vicenda Scurati che è sì un qualcosa di mostruoso, ma è una conferma. È l'ennesima conferma del fatto che chi ci governa non solo non sopporta le voci critiche, il dissenso, non solo vorrebbe silenziare o depotenziare chi disturba il manovratore, ma è la conferma ennesima che questo governo non sopporta gli antifascisti. Se tu sei antifascista, sei un nemico in questo momento di chi ci governa. Ma perché sei un nemico? Perché gli antifascisti sono quelli che nel 45 hanno sconfitto i loro padri, i loro zii, i loro nonni. E perché dal 1945 non sopportano di aver perso. E perché dal 1945 inseguono una rivincita. Inseguono una rivincita e bada bene, la rivincita tu non è che la ottieni sempre solo sul campo con delle forze militari, peraltro insomma, noi chiacchieriamo di questi temi anche con un qualche imbarazzo, nel senso che viviamo in un tempo complesso attraversato da tre guerre, direi, no? Russia, Ucraina, Medio Oriente, il Mar Rosso. La rivincita lo ottieni anche provando a riscrivere la storia o a manometterla, che è una roba che a questi signori sta riuscendo molto bene, e la riscrivi con quel cosiddetto cambio di narrazione che dal mio punto di vista sta diventando qualcosa di più e di peggio. Cioè il famoso cambio di narrazione sta diventando una prova di ritorno o di riedizione del Minkulpop. Non devo spiegare a voi che cosa è stato il Minkulpop e quali effetti ha prodotto in questo paese in quel periodo là. Allora, si stanno prendendo una rivincita sulla storia. È una roba che inseguono da allora, hanno avuto e hanno l'occasione della vita per riprendersi questa rivincita. E lo stanno facendo riscrivendo via Rasella, esprimendo oscenità sulle fosse ardeatine, celebrando ogni giorno gli eroi o i martiri del fascismo. Io ho fatto un pezzo oggi su Repubblica, scusate se inelegantemente ne parlo, per raccontare come la destra si sta preparando a depotenziare, a svuotare o addirittura a mettere in ombra il 25 aprile. Come? Proponendo un 25 aprile alternativo. Il ricordo dei caduti della Repubblica di Salò nei cimiteri. Lo spostamento, il trasloco delle feste della liberazione in quartieri periferici, dove magari sono meno visibili e dove magari le notano meno persone. Tutto questo con l'obiettivo magari di sostituirlo un giorno, il 25 aprile. Allora, questa operazione che è molto local, perché noi siamo il paese che ha prodotto il fascismo, ma che ha anche saputo sconfiggerlo, ovviamente. Il fatto che 100 anni dopo tutta questa roba qui stia accadendo in Italia, ok, no in Spagna, dove pure hanno Vox e hanno i loro problemi, non in Germania, dove pure hanno AfD e i loro problemi, ma dove peraltro il Ministero dell'Interno mette sotto commissariamento l'ala più dura di Alternative für Deutschland. Mi risulta che in Italia l'ala più dura di Fratelli d'Italia che governa il nostro paese, o peggio mi sento, i partiti dichiaratamente neofascisti siano ancora liberi di agire e di far propaganda. E questo è accaduto anche dopo il 9 ottobre, prima si parlava di Capitol Hill, abbiamo avuto anche una Capitol Hill italiana 9 ottobre 2021, assalto squadrista con devastazione alla sede del primo sindacato italiano. I capi di Forza Nuova sono stati condannati per quell'assalto. I capi di Forza Nuova ieri erano a Milano, sotto Palazzo della Regione Lombardia, a manifestare contro la sostituzione etnica. Si sono fatti scappare anche un mezzo comizio dedicato al sottoscritto, ma questa non è una novità. Essere nei loro pensieri per me è una medaglia. Mi inquieta però il fatto che questi signori, nonostante una mozione approvata a larga maggioranza al Parlamento, poi il governo Draghi cadde, e devo dire che al governo Draghi di sciogliere Forza Nuova non mi pare interessasse moltissimo, non mi pare fosse una priorità di quel governo mettere al bando i partiti neofascisti. all'estero lo fanno. I partiti neofascisti e neonazisti all'estero vengono chiusi, sciolti, messi fuori legge. In Italia questo continua a non accadere, a prescindere dal segno politico di chi governa. Non è accaduto quando al governo c'era il centro-sinistra, evidentemente non può accadere se al governo ci sono gli eredi di quella storia là, quelli che portano con orgoglio la fiamma nel simbolo, visto che è stata ovviamente confermata nel simbolo elettorale delle prossime elezioni europee. Quindi noi abbiamo due problemi in Italia. Il primo è legato a quello che dicevamo prima, cioè che, provo a dirla così, Leonardo, lo troverete sul retro di copertina del mio nuovo libro. Da cafone e in modo totalmente disinteressato vi dico che lo troverete in libreria dopo domani, martedì. Nel retro di copertina troverete questa frase: quando 20 anni fa mi chiedevano dove vedevi i fascisti, perché io sono notoriamente uno ossessionato che vede fascisti e ovunque, e io dicevo che li vedevo negli stadi, nelle piazze, ai concerti, nazi rock, eccetera, eccetera. Ma no, ma tu esageri, ma tu vedi i fascisti ovunque, ma tu di qua. Vabbè, 10 anni fa di nuovo mi chiedevano dove vedi tutti questi fascisti. E dicevo, li vedo negli stadi, nelle piazze, ai concerti e anche sul web, nella rete. Ce ne vedo moltissimi, sono sempre più organizzati, hanno un'abilità formidabile di muoversi e di occupare militarmente gli spazi del web. Ancora oggi mi dicono, dove vedi tutti questi fascisti? E oggi dico, al governo. Ed è una risposta talmente facile che io credo che non si offenda nessuno. Cioè, se io do del fascista alla Russa o a Paola Frassinetti o alla Santanchè o a Del Mastro, ne cito alcuni, ma ce ne sono moltissimi altri ovviamente, ma io credo che non si offendano, perché quella è la loro storia, da lì vengono. Che poi decidano di travestirsi da capo nazisti con la svastica al braccio o di fare addirittura il saluto romano. Il presidente del Senato nel 2017 fa il saluto romano in Parlamento. Quelle sono, diciamo, esuberanze e come dire, esibizioni plastiche, ma quello sono quella roba lì. Allora, perché dicevo non mi stupisco, Scurati, Canfora, eccetera? Perché questo vento nero non è che è iniziato a soffiare ieri su Perugia, sull'Italia, è un vento nero che soffia da qualche anno, ma quando qualche anno fa mettevamo in guardia rispetto a questo rischio di una deriva illiberale del nostro paese, e ci ridevano in faccia. Dicevano appunto ossessionati, paranoici, ma basta parlare di sto fascismo. Adesso diranno che lo state ritirando fuori sotto elezioni. In realtà sotto elezioni c'è come c'era un anno e mezzo fa. E a questo proposito, attenzione, a proposito di vento nero, nel libro lo racconto, perché quando Giorgia Meloni è in campagna elettorale per le politiche del 22, prima e dopo aver vinto le elezioni, di fatto ci dice tutto quello che poi sarebbe successo. Cioè ci anticipa quello che in questo anno e mezzo, tra un po' saranno due, è accaduto e sta continuando ad accadere in Italia. Cioè dice delle frasi molto precise, molto dritte. Dice: farò rialzare la testa a quelli che fino ad oggi hanno dovuto abbassarla per la paura magari di perdere il posto di lavoro. Aggiunge: noi non tradiremo. A chi si riferiva Giorgia Meloni? Io credo si riferisse a un segmento di popolazione ben preciso, che è quello che si riconosce nella fiamma, che è quello che diceva che Marcello De Angelis, ma che sarà mai un ex terrorista dei NAR che fa il portavoce della regione Lazio, invitato ad Atreju a cantare il brano Claretta e Ben, ha dovuto dimettersi dopo aver pubblicato una lampada nazista, quella che Himmler donava ai soldati del suo esercito. Quindi Giorgia Meloni in qualche parola ci avvisa di quello che poi avrebbe fatto. Ecco perché parlo di conferme, ecco perché dico che mi sorprendo di chi si stupisce. Perché tutta questa roba qua era ampiamente annunciata ed era chiarissima. Non l'abbiamo vista. Non abbiamo voluto vederla. O chi ha provato a evidenziarla, a dire attenzione, perché qui il rischio, no che tornino le camicie nere, il Fez, che peraltro partirono da qui per andare a Roma, no che tornino le camicie nere, il Fez, che peraltro non sono sparite del tutto, come ben sapete, insomma, basta fare un salto a Predappio o a Salò e vedete che quella paccottiglia e quei nostalgici che qualcuno definisce persino cabarettistici, folcloristici, non sono spariti. Il rischio è quello che questo paese degradi, lo dicevamo prima, da una democrazia liberale ad una democrazia illiberale e che da democrazia si passi ad una autocrazia, e sappiamo bene che poi le autocrazie finiscono per diventare regimi. Questo è il tema del rischio vero. Rispetto al primato italiano, al podio italiano, due cose. La prima, dice quello là ce l'ha coi fascisti, continua a raccontare Forza Nuova, Casa Pound, Lealtazione, i neonazisti di Varese, comunità militante dei 12 raggi, è gente che il 20 aprile, quindi ieri, festeggia il compleanno di Hitler, lo fanno da 12 anni, una cosa tranquilla ovviamente, una festa come altre a Varese, invitano militanti di estrema destra di molti movimenti e organizzazioni europee, il 25 aprile onoreranno i loro morti in 3 cimiteri varesini e se voi fate un giro sul sito o sul canale Telegram dei 12 raggi vedrete inni ad Adolf Hitler, a Mussolini. Sono sotto inchiesta dal 2017, ma tant'è, sono liberi di fare più o meno quello che vogliono, compreso sposarsi in comune a Varese, nella sala comunale, e lo sposo fa il saluto romano dal balcone e da sotto, dal cortile, una ventina di camerati rispondono al saluto romano. Tutto questo mentre in un tranquillo sabato di sole a Varese, famiglie e bambini passeggiano nel parco pubblico della città, un tempo culla e della Lega. Dice, ma perché ti occupi di questi partitucoli o di questi movimenti che pesano come una piuma e hanno lo 0,1, 0,3, 0,5? Casa Pound non è più partito, come sapete, è tornato ad essere un movimento che fa meta politica, ma insomma, perché ti occupi di quei partiti che non contano nulla? E io dico sempre, anzitutto i fascisti non li devi pesare, non è che li metti sulla bilancia, dei fascisti è importante raccontare qual è il messaggio violento, intollerante, razzista, discriminatorio, nostalgico che veicolano. È importante raccontare chi sono, cosa fanno, chi li protegge, chi li finanzia, quali sono le loro sponde, chi li copre, ed è un primo tema. Il secondo tema è che è vero che quei partiti hanno percentuali irrisorie, ma hanno percentuali irrisorie per un motivo molto semplice. Che quel bacino d'utenza lì, quella galassia nera, è stata letteralmente aspirata da partiti che hanno una percentuale a doppia cifra e che governano il paese. Se li sono presi, se li ha presi Fratelli d'Italia, se li ha presi la Lega prima. E allora quei gruppi, tu parlavi prima di destra extraparlamentare, perfetto, quei gruppi oggi non dico che sono disoccupati, ma più o meno, perché il loro lavoro lo fa il partito che guida il governo di questo paese. Stessi temi, stesse parole d'ordine, stesse battaglie, sostituzione etnica. Perché solidarietà Luciano Canfora? Quando Luciano Canfora parla di neonazismo, si riferisce al mito neonazista, anche al mito neonazista della sostituzione etnica, che è un mito dei neonazisti e che il ministro dell'agricoltura rispolvera nella sua narrazione, e lo aveva fatto prima di lui Giorgia Meloni, la premier di questo paese, e prima ancora Matteo Salvini. Allora di che dobbiamo stupirci? Di che dobbiamo stupirci? Io credo, temo che queste siano prove di regime, mi prendo la responsabilità di quello che dico, e tanto mi danno comunque del pazzo, dell'ossessionato, del visionario, quindi vado fino in fondo, faccio 30 e faccio 31, queste sono prove di regime. Censurare uno storico, si chiami Canfora, Oscurati, che racconta dei dati di realtà, perché sull'antifascismo il fatto che non riescano a pronunciare la parola antifascista, e anche qui mi sorprendo di chi si stupisce, non la pronunciano perché sono fascisti, non è che non la pronunciano perché non gli piace il suono, è una questione algebrica, è matematica, sono quella roba lì. È come chiedere a un ladro di dire sono un poliziotto, è come chiedere a un benzinaio di dire fai una battaglia contro il carburante o contro il petrolio. E come fai a chiedere a un fascista di dirsi antifascista? Giri immensi, equilibrismi, funambolismi, condanniamo il nazismo, però lo scorporiamo dal fascismo, perché Mussolini ha avuto la sola colpa di portare l'Italia in guerra, di allearsi con i nazisti. Tutto il resto va bene, ha fatto star bene l'Italia, non ha usato la violenza, non ha usato il santo manganello. Vado a chiudere. Il rischio vero è questo, che di fronte a un fenomeno che si sta clonando e che sta assumendo forme, dal mio punto di vista, sempre più preoccupanti, noi restiamo indifferenti. Io capivo l'indifferenza 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, oggi il tempo dell'indifferenza è finito.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.